Su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa. In collegamento da Modena Radio City.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.
Buonasera, bentrovati, siamo in diretta su Modena Radio City, siamo mercoledì, ancora spazio allo spazio che sa, mi piace questo gioco.
Spazio allo spazio.
Spazio allo spazio che sa, parliamo con Deborah Ferrari, ciao Deborah.
Tutti, ciao.
Parliamo di auto elettriche, ok? Qual è la situazione di vendita a livello mondiale e soprattutto nel nostro paese?
Allora, le emissioni dei gas di scarico dell'automobile, lo sapete, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. Per questo i governi di tutto il mondo, nell'accordo di Parigi sul clima, sottoscritto da ben 196 paesi nel dicembre del 2015, hanno stabilito di mettere fine alla vendita di automobili a benzina o diesel. Oggi in tutto il pianeta ne circolano più o meno però 1 miliardo. Per riuscire a contenere il riscaldamento medio del pianeta sotto i 2 gradi, come proposto a Parigi, è necessario che entro 20 anni si arrivi a 600 milioni di auto elettriche. Oggi purtroppo sono appena 2 milioni, lo 0,2% del totale. La Cina è il paese dove ne vengono vendute di più. Nel 2009 il governo aveva messo a punto un piano di incentivi che è ancora in vigore per diventare il leader entro il 2012. Lo scorso anno le vendite di auto elettriche sono quasi raddoppiate, arrivando a 652.000, anche se la cifra, attenzione, è irrisoria se paragonata al numero totale di vetture vendute, che ammonta a 28,9 milioni in Cina. Il 2017 è stato un anno importante anche per gli Stati Uniti, che nonostante il mercato delle auto sia calato per la prima volta dal 2009, sono diventati il secondo mercato al mondo per vendita di vetture elettriche, grazie anche agli incentivi dell'era Obama. Le immatricolazioni sono state quasi 200.000 su un totale di circa 17 milioni. Nel 2017 il mercato è cresciuto anche in Europa però, del 43,6%, ma ovviamente a un passo più lento rispetto a Cina e Stati Uniti. Le elettriche sono state 149.086 su un totale di però più di 15 milioni di auto, lo 0,9% del mercato. Oggi per le strade del vecchio continente circolano 501.798 vetture elettriche. Nel 2017 le vendite sono aumentate per un totale di quasi 2.000 vetture in tutto il paese, se parliamo d'Italia. Ma le vetture elettriche rappresentano, qui casca l'asino, appena lo 0,1% del mercato. Sono raddoppiate le auto ibride rispetto al 2016 per un totale di 66.000, ma a dominare il mercato continuano comunque a essere le auto a benzina o diesel. Secondo il focus dell'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, nel 2017 ne sono state vendute 1.970.962, addirittura con un aumento del 7,9%. In questa direzione di rinuncia alle auto a benzina, in ogni modo, stanno andando quasi tutti i paesi mondiali. Pensate che la Norvegia ha deciso di eliminare completamente le auto a benzina o diesel entro il 2025, disincentivandone l'acquisto attraverso pesanti imposizioni fiscali. L'Olanda ne vuole vietare la vendita a partire anch'essa dal 2025 e proibire la circolazione entro il 2035, per arrivare nel 2050 all'obiettivo zero emissioni. La Germania, che è il principale mercato europeo delle auto tradizionali per vendite e produzioni, ha messo il limite a partire dal 2030. E in Italia? Beh, in Italia invece una risoluzione del Senato ha posto l'obiettivo del 2040, quando verrà vietata la vendita di auto a benzina e diesel. A mancare però è ancora un programma chiaro per raggiungere questo obiettivo.
Staremo a vedere, Deborah. Torniamo tra poco.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Parlando di auto elettriche, quali sono le difficoltà che stanno rallentando le vendite nel nostro paese? C'è ancora molta incertezza negli acquisti.
Beh, c'è un motivo che contribuisce a frenare le vendite di automobili elettriche in Italia. Gli incentivi sono tra i più bassi d'Europa, circa 3.000 euro contro una media di 9.000. E poi ci sono poche colonnine per la ricarica. La più virtuosa invece è la Norvegia, che con una politica attenta all'ambiente, fra bonus governativi e una capillare rete di ricarica, è riuscita ad avere un deciso impatto sul mercato. Il 52% delle auto immatricolate a dicembre 2017 in Norvegia era elettrico, così come lo sono circa il 20% delle auto in circolazione. L'obiettivo, ve l'ho detto anche prima, è di arrivare al 100% entro 7 anni. A bloccare il mercato per ora è anche il prezzo delle vetture. In media si aggira sui 30.000 euro, su cui pesa fino al 50% la batteria. Secondo uno studio di Bloomberg, tuttavia, dal 2010 a oggi il costo delle batterie al litio è diminuito del 73%, passando da 1.000 dollari per kilowatt a 273 dollari già nel 2016. E la previsione è che i prezzi caleranno ulteriormente nei prossimi 20 anni. Questo crollo è dovuto anche ai produttori di auto elettriche, in particolare Tesla, ovviamente, che per rendere più abbordabili le proprie vetture puntano a far scendere i prezzi delle batterie fino anche a 124 dollari per kilowatt. Le batterie inoltre saranno meno ingombranti, più leggere, oggi pesano una tonnellata, e più veloci da ricaricare. Beh, il problema però, lo dicevamo anche prima, è quello delle colonnine di ricarica. Se si guarda il rapporto fra costo di ricarica e chilometri percorsi, le auto elettriche sono più convenienti di quelle a benzina ed eliminano il problema delle polveri sottili. Però serve un'enorme quantità di energia elettrica. Con 1,4 euro si percorrono 18 km con una vettura a benzina o diesel, 23 con un'elettrica ricaricata in una colonnina pubblica e addirittura 39 ricaricando la casa. I dubbi più comuni, tuttavia, riguardano la ridotta autonomia, i tempi di ricarica troppo lunghi, strettamente legati alla capacità della batteria, alla potenza della colonnina e a quella del caricabatteria installato a bordo, e soprattutto la scarsa diffusione delle colonnine di rifornimento. In Italia sono 4.207 in poco più di 2.100 postazioni, una ogni 14.388 abitanti. La Germania in questo caso è la migliore in Europa, 22.708 colonnine, una ogni 3.620 persone. In Norvegia invece le colonnine sono 7.855, ma ce n'è una ogni 671 persone. In totale in Europa sono 70.000 i punti di ricarica pubblici, mentre nel mondo si arriva a 1,45 milioni di colonnine. Siamo indietro nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per costruire infrastrutture di ricarica. L'impiego però è in ritardo, come sempre nel nostro paese, dai.
Dobbiamo accelerare un pochino, va bene, sì. Deborah, torniamo tra poco, adesso c'è un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Su Modern Radio City c'è lo spazio che sa, siamo con Deborah Ferrari, stiamo parlando di ecologia, auto elettriche, però insomma la rinuncia alle auto tradizionali può portare a delle conseguenze. Quali sono queste conseguenze? Vediamo gli aspetti positivi o negativi, dobbiamo tenerli in considerazione.
Certo, insieme al mercato delle auto a combustione interna infatti ci sarà un'intera economia che progressivamente scomparirà. Secondo uno studio del Financial Times, ad esempio, la proliferazione delle vetture elettriche farà crollare del 90% la richiesta di riparazioni in garage, perché la manutenzione dei motori elettrici è più semplice. Basta pensare che il motore di una macchina Tesla è composta da appena 18 parti mobili. Con loro ovviamente se ne andranno i benzinai, gli autotrasportatori che consegnano carburante e in generale è minacciata l'intera industria del petrolio. Un rapporto di Fitch Ratings, non a caso, consiglia già alle compagnie petrolifere di non mettere la testa sottoterra di fronte alle nuove tecnologie, altrimenti saranno guai. Aumenterà vertiginosamente invece la richiesta ovviamente di energia elettrica per alimentare le colonnine e ricaricare le vetture. Da qui al 2030, per esempio, in Inghilterra le auto elettriche passeranno da 90.000 a 9 milioni e secondo uno studio del colosso energetico National Grid questo aumento non sarà sostenibile per la centrale nucleare di Hinkley Point C, che è di proprietà della stessa multinazionale. Nello scenario più estremo saranno necessarie, pensate, 6 centrali per soddisfare la richiesta. Sta Stando sempre a National Grid, tre delle quattro soluzioni prevedono principalmente l'utilizzo di energia solare, da integrare con la costruzione di nuove centrali nucleari e con lo shale gas, che dovrebbero diventare a zero emissioni. Insomma, la domanda mondiale continua a salire e quindi dovrà crescere la produzione. L'obiettivo è che una soluzione arrivi dalle fonti rinnovabili, cioè dal sole. Ma in futuro, per esempio secondo Tabarelli, che è presidente e fondatore di Nomisma Energia, il fabbisogno sarà soddisfatto per il 30% dal carbone, per un altro 30% dallo shale gas, per il 15% dall'idroelettrico, per un altro 15% dalle nuove rinnovabili e infine per il 10% dal nucleare. Tabarelli tuttavia è scettico sul fatto che si possa arrivare a far circolare milioni di auto elettriche entro il 2040 e vede un pericolo nell'equilibrio fra le aspettative e i numeri. Sì, insomma, si va verso l'elettrico, ma non sappiamo bene come e siamo ben distanti dalla soluzione del problema. Quello che serve più di ogni altra cosa è un'educazione a consumare meno e a usare quando possibile i mezzi pubblici. Anche questo andrebbe insegnato alle scuole e le scuole ai nostri figli.
E hai perfettamente ragione. Noi torniamo tra poco perché, come sapete, c'è sempre un po' di musica qui su Modern Radio City.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Hai chiuso l'ultima considerazione di oggi con, diciamo così, il consiglio di consumare meno. Ma a questo punto noi ti chiediamo consigli su come consumare meno.
Per il risparmio energetico ci vuole poco, sapete, anche tra le mura di casa o un ufficio. Basta un interruttore, per esempio, per fare la differenza. Non sono necessari investimenti milionari o complicati interventi. Alcuni semplici accorgimenti sono sufficienti per ridurre i consumi e quindi anche l'impatto sull'ambiente. Venerdì scorso, il 23 febbraio, è tornata per esempio M'illumino di meno, la giornata dedicata al risparmio energetico, durante la quale, anche lo sapete, i famosi monumenti spengono le luci per una notte. Obiettivo: sensibilizzare le persone sul tema. Ma cosa possiamo fare invece che spegnere i monumenti nel nostro piccolo? Intanto, anche noi spegnere le luci quando non servono. Spegnere e non lasciare in stand-by gli apparecchi elettronici. Attenti a quella lucina rossa, perché lasciare TV, PC, ma anche le macchinette del caffè, per esempio, in stand-by, incide sulla bolletta più di quanto si pensi. Soprattutto perché in caso un ufficio ormai abbiamo una miriade di dispositivi che vanno in pausa. Sono responsabili di consumi non indifferenti, che non sono tanto legati alla luce a LED che rimane attiva, che quella consuma pochissimo, ma al fatto che l'apparecchio rimane in realtà acceso, anche se in una modalità di attesa. Ciò riduce, ma ovviamente non azzera i consumi. Quindi staccare il caricabatterie, anche questo quando non si usa. Sbrinare frequentemente il frigorifero, quindi tenere la serpentina pulita e distanziata dal muro in modo che possa circolare l'aria. Mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l'acqua ed evitare sempre che la fiamma sia più ampia del fondo della pentola. Se si ha troppo caldo, abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre. Non tenere la temperatura troppo alta, 20 gradi sono più che sufficienti. Evitare di lasciare porte e finestre aperte. Eliminare gli spifferi. Installare valvole termostatiche e pannelli termoriflettenti ai termosifoni. Isolare i cassonetti delle tapparelle. Fare la giusta manutenzione all'impianto. Quindi, per riepilogare, ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare l'aria. Utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne. Non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni. Inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni. Poi utilizzare l'automobile il meno possibile, abbiamo visto anche l'altro giorno parlando dell'auto elettrica, condividerla con chi fa lo stesso tragitto, utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città. Infine, non tutti gli elettrodomestici sono uguali, una sola lettera può cambiare tutto. Quando si acquistano gli elettrodomestici è consigliabile fare caso all'etichetta della classe energetica. Si va dal top, i dispositivi classe A, che divorano meno energia, ma si arriva anche a più, a più più e anche a più più più, fino alla maglia nera dei consumi contrassegnati con la lettera G.
Fate attenzione a questi consigli, perché magari tantissimi di noi non fa queste cose, cioè abbiamo sempre il televisore in stand by, abbiamo sempre i caricabatterie inseriti e quindi questo aumenta i consumi. Ci troviamo domani, Deborah.
Sì,
e ti ringraziamo, buona serata.
Ciao a tutti.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio, senza appuntamento.